Domenica sesta di Pasqua, dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 14, i versetti 23-31.
Gli disse Gesù, non l'Iscariota, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui.
Dal libro degli Atti, capitolo 15, versetti 1-2, 22-29.
In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro di loro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, al sangue, agli animali soffocati e alle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 21, i versetti 9-27.
Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppie piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino, e cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna. Sono 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura. Sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallino. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto e il dodicesimo di amatista. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta era formata da una sola perla, e la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina, e la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Donaci, o Padre misericordioso, il tuo Santo Spirito, per rendere presente in ogni momento della nostra vita la fecondità della tua parola che si attua nel tuo amore. Amen. Amen. Sesta domenica di Pasqua, la domenica della dimora della carità, nella carità. Avete ascoltato l'Evangelo, un Evangelo che Giovanni, quando lo stava scrivendo, era ormai uno dei pochi discepoli ancora viventi, coloro che avevano conosciuto il Signore. Dunque, i destinatari di questo quarto Evangelo non sono poi in una situazione tanto diversa dalla nostra. Credere nella fede che è risorto e presente nel mondo. In una maniera particolare, questa presenza nell'assenza, dobbiamo anche noi confessare che facciamo molta fatica a vivere questa realtà. più o meno consapevole, noi abbiamo dentro di noi il vecchio sogno, no? Del regno visibile e localizzabile, come gli stessi discepoli poi manifestano nei loro interventi alle parole di Gesù. Eppure dovremmo sapere che, ritornando al Padre, il Cristo non ha cessato di agire. La morte non ha interrotto l'azione feconda della parola nel mondo, iniziata con Gesù, è portata avanti dalla Chiesa. Ed era necessario, così parla Gesù, che egli se ne andasse, perché questa parola, liberata da ogni limite di tempo e di luogo, si diffondesse poi in tutta la terra, acclimatandosi sotto ogni cielo, germogliando e portando frutto in ogni terra, fuori da quella di origine, dovunque vi sia un solco pronto ad accoglierla. E si tratta di una parola vivente, animata dallo Spirito, che richiede e stimola la nostra iniziativa, che ci spinge non a ripetere senza stancarci, ma a cercare nuovi significati, a sviluppare implicazioni inedite che verranno alla luce quanto più noi faremo riferimento all'Evangelo per giudicare le situazioni, per decidere le nostre scelte, per agire. Il tempo della presenza nell'assenza, dunque, è il tempo della nostra responsabilità. L'invito è non a irrigidirsi su posizioni già acquisite. Dobbiamo assumere nella fede e nella speranza il rischio di dare risposte coraggiose a problemi sempre nuovi che la vita ci pone. È il rischio che bisogna correre, ma nello spirito. La nostra condizione, infatti, è esaltante e meravigliosa. E prendo dalla prima lettura: abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi. È bellissima questa espressione. E da un'omelia di San Giovanni Crisostomo: senza lo Spirito non ci sarebbero nella Chiesa né pastori né dottori. È lo Spirito che fa gli uni e gli altri. Ancora oggi voi riconoscete qui il suo intervento. In che modo? Se lo Spirito Santo non fosse presente in quel povero padre e dottore che io sono, quando poco fa sono salito su questa sacra cattedra e vi ho dato la pace, voi non avreste risposto ad una sola voce e con il tuo spirito. E le stesse parole voi le ripetete quando io mi accosto a questa sacra mensa. Prima di toccare le offerte, non comincio sempre con l'implorare su di voi la grazia di Dio? E voi rispondete, e con il tuo spirito, ricordando a voi stessi che la persona che vedete davanti a voi conta ben poco, che le offerte deposte sull'altare non sono opera della natura umana, che è la grazia dello Spirito Santo, presente ed effusa in mezzo a noi, che compie questo mistico sacrificio. Se lo Spirito non fosse presente in essa, la Chiesa non sussisterebbe. L'esistenza della Chiesa è dunque un segno evidente della presenza dello Spirito. E su questa linea noi leggeremo, o meglio, ascoltiamo quanto le letture di questa domenica ci propongono. L'eucologia ci prepara. Innanzitutto l'antifona d'ingresso, tratta da un adattamento del capitolo 48 di Isaia, versetto 20. Siamo in quello che è definito il secondo Isaia, che va dal capitolo 40 al capitolo 55. Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo, il Signore ha liberato il suo popolo. Alleluia. È un grido che, come uno squillo inatteso, improvviso, risveglia il popolo prostrato e demoralizzato da un esilio, quello babilonese, siamo intorno al 550 avanti Cristo, aveva colpito Israele. La voce divina risuona annunciando una gioia rinnovata. Il Signore ha liberato Giacobbe suo servo. il popolo suo, verso cui l'alleanza è fedele e indefettibile. E il profeta, parlando con quel tempo che chiamiamo passato profetico, vede nella storia una realtà annunciata come già avvenuta, in forza della parola stessa che la proclama. La fedeltà del Signore si mantiene sempre, ha già operato, continuerà a operare. E questa è la fede del profeta. Così la voce divina, nella gioia, diventa la voce umana di gioia per la redenzione. Così anche per noi la patria è vicina, come per quell'Israele. Così anche per noi, in questo tempo della risurrezione, dove noi riceviamo il dono dello Spirito Santo, che è la redenzione, la libertà divina donata agli uomini, questa libertà dello Spirito ci crea, ci forma, ci educa come popolo redento e santificato, popolo della divina alleanza fedele. E oggi noi, questo popolo, proclamiamo, gridiamo con voce di giubilo, annunciandolo al mondo intero. Come in passato, infatti, la voce profetica risuona in questo tempo di Pasqua, tempo della risurrezione. E noi, che celebriamo il giubilo della libertà divina donata, la libertà dello Spirito che ci ha creato popolo redento, santificato, tutto questo lo annunciamo al mondo. La voce divina della gioia è la nostra voce, piena di gioia per la redenzione, e la divina dimora che diventa l'Emmanuele, il con noi Dio. E il canto all'Evangelo, se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui, fa parte dell'Evangelo di oggi, dove l'invito è a praticare la parola che il Signore Gesù ha portato dal Padre agli uomini, dandola ai discepoli affinché rivelassero l'amore di Dio per il Maestro e per gli uomini. I discepoli, visitati dallo Spirito Santo, vivono questa vita nuova e possono così accogliere il Figlio che porta il Padre che ama tutti gli uomini. E questa è la condizione affinché il Padre con il Figlio nello Spirito Santo pongano la divina dimora, quella che dirà Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, lo Spirito Santo e il Figlio pongano la loro dimora nei discepoli, al fine che Dio sia del tutto in tutti. E la seconda preghiera di colletta ci fa pregare. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito perché richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, e ci renda capaci di testimoniarlo con le parole e con le opere, per Cristo nostro Signore. Dunque, ciò che la liturgia della parola ci propone è una comprensione di quanto il Signore ha comunicato ai Suoi, alla Chiesa, e che la Chiesa è chiamata a vivere. E la prima lettura poi espliciterà questo modello di comportamento, di annuncio, di vita, di comunione a cui siamo chiamati. Siamo all'epilogo di quello che è detto il primo discorso di addio di Gesù dopo la cena. Noi abbiamo allungato la lettura, avete visto, alzatevi, andiamo via di qui. Poi il capitolo 15 riparte nuovamente con un discorso ancora di Gesù. Sappiamo che, lo abbiamo detto domenica scorsa, dal quel capitolo 13 verso il capitolo 17 È un'opera relazionale di discorsi di Gesù messi insieme prima, in una sorta di testamento spirituale, prima della passione, degli eventi della passione, che vedranno Gesù compiere nella libertà la sua missione, non in una sconfitta, ma in una vittoria. Perché quando sembra che tutto sia spento, dicevamo la volta scorsa, no? Quando le tenebre sembrano voler oscurare tutto, la luce divina non si spegne, ma anzi, si illumina e irradia una luce che non può essere annullata, spenta, ma che si diffonde ovunque. Il discorso di Gesù, dunque, è nel contesto di quella cena di addio, quella ultima cena o prima cena cristiana, se volete. E questo ci aiuta sempre a una migliore intelligenza della realtà di queste parole del Signore. Il discorso del capitolo 14, iniziato al versetto 31 del capitolo 13, continua fino alla fine del capitolo. E il versetto primo e il versetto 27 formano una inclusione con l'invito a non aver paura. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 14.1 e 14.27, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io do a voi, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Il motivo di fondo, dunque, del discorso è aiutare i discepoli a riconoscere i motivi della fiducia e del coraggio. È lì, è il nostro problema di fondo ancora oggi, no? È che in quel momento di scoraggiamento, di tristezza, di fondo che noi abbiamo toccato, non è, come dice Lupo Alberto, di scavare ancora, ma di salire. È il momento in cui, quando abbiamo toccato il fondo, noi abbiamo già accanto a noi il Signore che ci aiuta a risalire, a emergere. La fede in Dio è l'unico mezzo che allontana la paura dal cuore dell'uomo, perché Dio è la roccia. Senza di me non potete far nulla, dirà qualche versetto dopo, capitolo 15, versetto 5. Tutte le altre sicurezze deludono. Il tema centrale del discorso, dunque, non è la partenza di Gesù, ma la situazione dei discepoli che rimangono. La partenza di Gesù è la cornice, il dipinto, il tema vero e proprio, è il suo ritorno, e i discepoli, dunque, non saranno separati da lui. Tornerà a prenderli, le loro preghiere saranno esaudite, il Paraclito verrà e colmerà il vuoto lasciato da Gesù, Gesù stesso ritornerà, il Padre e il Figlio dimoreranno nel discepolo. Ho saltato i versetti, ma negli appunti li trovate, o rileggendo la nostra pericope. Dunque, non si parla del ritorno di Gesù nella parusia, in questo tempo futuro, come spesso ci è stato insegnato dalla tradizione, ma è il ritorno del Signore oggi, percepibile nell'esperienza della fede, e dunque nell'amore, nel dono dello Spirito, nella preghiera efficace, nella pace. Gesù promette una presenza intima e rivelante dello Spirito. E al centro del nostro brano vi è proprio la domanda di quel Giuda, non l'Iscariota, come qualche versetto prima dice: come è accaduto che devi rivelarti a noi e non al mondo? Dopo la promessa della pace, quella che solo Cristo sa dare, ecco la promessa dello Spirito, una garanzia di assistenza su tutto ciò che la Chiesa intraprende. Infatti lo Spirito è dato alla Chiesa, quando soprattutto ama il suo Signore e a Lui ubbidisce. È nell'obbedienza d'amore a Cristo, dopo la prova della passione, che la Chiesa scopre la gioia. Cristo, d'ora in poi, si manifesta nella Chiesa e attraverso la Chiesa, quando però essa ama il Signore nell'obbedienza della fede e quando vive la gioia piena che suscita lo Spirito Santo in lei. Qualche nota sulla prima lettura. Siamo al capitolo 15. Il testo proclamato ci dà un'introduzione, ovvero il motivo, un problema, anzi in realtà potremmo dire due problemi all'ordine del giorno. I pagani che vogliono diventare cristiani e la legge. Deve essere, la legge ebraica, deve essere anch'essa imposta a questi pagani che si convertono? Siamo a quello che viene chiamato il Concilio di Gerusalemme, il primo concilio ecumenico della Chiesa. Gli apostoli sono chiamati a operare una scelta di comportamento. Gli apostoli devono rispondere se i pagani sono chiamati alla salvezza e riconoscere che questa è volontà di Dio, a cui non dovranno mettere ostacoli. E guardate, non è cosa facile, perché si ripropone sempre questo problema nella Chiesa. Spesso, no? Noi perdiamo quella libertà di comunione, di comunicazione, di dinamicità, diventando un gruppo chiuso, no? Nel convegno, ricordate, le porte degli inferi non prevarranno. Spesso l'interpretazione, è vero, è di porte che rimangono chiuse al male, no? In realtà si tratta degli inferi, di quelle porte che non rimarranno chiuse ma verranno aperte, perché la salvezza entra e libera. La discesa agli inferi, no? È questo, la libertà, l'amore, la misericordia di Dio apre, scardina, rompe quelle porte che non possono fermare il Signore. E dobbiamo, come dire, riscoprire queste letture, non fermarci sempre a una chiusura. L'invito è ad aprirci all'altro, accogliendolo continuamente, come Gesù ha fatto. Davvero nessuno è perso dinanzi al Signore. Dunque, i cristiani di origine ebraica sono chiamati a spogliarsi di quelle tradizioni che comunque rimangono umane. Gesù stesso dirà, ricordate, il Corban, voi fate di tradizioni umane precetti divini, spesso era accaduto questo, diventando poi un peso, dirà anche Pietro, no? Che non siamo stati capaci di portare. Dunque, spogliarsi di queste tradizioni umane per permettere ai pagani di sentirsi a casa loro nella Chiesa. Ma è anche vero che il Concilio chiede ai pagani convertiti di non turbare o ridicolizzare certe tradizioni religiose a cui gli ebrei si sentono ancora legati. E anche noi abbiamo, no? Quante tradizioni, pellegrinaggi, certe preghiere, certe opere, no? Spesso sono guardate, ma queste sono cose del passato, sono cose di chi non acculturato, no? Di poveri. No, Non c'è soltanto quello. Occorre comprendere il valore di ciò che la tradizione ci consegna. Non deriderla. Occorre anche purificarla comunque. Ma non gettare tutto come inutile, come sorpassato. Nella storia della comunità apostolica, dunque, questa questione era diventata spinosa e al primo momento sembrava non risolvibile. È sempre così, no? Le due posizioni sono muro contro muro. Vogliamo buttare via tutto? Non è possibile. Che vogliono questi e gli altri? Perché dobbiamo fare cose che loro non sono capaci di sopportare? Il nuovo e il vecchio, no? Israele è sempre stata cauta nello spingersi fino ai pagani. I peccatori, per definizione, erano corrotti senza rimedio. E rileggetevi la pagina terrificante di Paolo nella lettera ai Romani. Siamo al primo capitolo. Se voi prendete i versetti 16-32, per esempio, no? Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. E poi, questo giudizio di Dio sugli uomini, dove viene descritta, beh, leggiamola, è inutile che io la rovini con le mie parole. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata, ed essi hanno commesso azioni indegne. Sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Sono parole. E così ancora Pietro, libro degli Atti, capitolo 10-11, ricordate l'apertura, l'incontro con Cornelio. Così ancora Paolo, nel capitolo 13, dove con audacia mirabile, che potremmo definire temeraria, hanno preso l'iniziativa, senza informare la comunità madre di Gerusalemme, orientando la predicazione dell'Evangelo ai pagani e ricevendo enormi frutti di conversione. Ora, il metodo di queste conversioni, il fatto che i pagani entrassero finalmente a far parte integrante del popolo di Dio, l'Israele di Dio, come si considerava a pieno titolo la comunità originaria composta solo di ebrei, ecco, non doveva questa comunità portare ai pagani, no? Le leggi ebraiche, la circoncisione, così ripugnante per il mondo antico, e poi a vivere senza condizioni secondo le prescrizioni della legge di Mosè? Sembrava evidente questo per gli ebrei fattisi cristiani, ma Pietro, Paolo, da esperti missionari, sanno bene che ai pagani, di cultura totalmente diversa da quella degli ebrei, non si poteva imporre questo carico inaudito e tutto sommato non sopportabile, perché ne andava di mezzo la possibilità stessa della diffusione dell'Evangelo della salvezza. In sostanza, i più israeliti osservanti che si erano fatti cristiani insegnavano e imponevano ai pagani, diventati a loro volta cristiani, di osservare integralmente i costumi ebraici, altrimenti non si sarebbe attuata la salvezza escatologica. Così si presentavano. Ricordiamo il primo versetto della prima lettura. E questo crea una grande ribellione e uno zelo indiscreto e fortissimo. E allora la comunità, che deve affrontare una crisi, sceglie Paolo e Barnaba e altri apostoli missionari affinché salissero a Gerusalemme per discutere sull'argomento. Si convoca, si apre la prima volta nella storia della Chiesa un vero e proprio concilio plenario all'interno della comunità. Siamo, abbiamo detto, forse intorno al 50-51 dopo Cristo. È chiaro che la lettura liturgica ha fatto una selezione, saltando, no, alcuni versetti. Noi diamo per sommi capi, nei versetti 3-21 Luca dà le linee del dibattito, partendo da quello che è un resoconto dettagliato degli apostoli itineranti e di prima mano, passando per la Fenice e la Samaria, avevano operato molte conversioni e grande gioia nei pagani convertiti, e questo resoconto era giunto ai dodici. Ma i farisei fattisi cristiani ribadivano quella posizione che abbiamo definito giudaizzante: dovete sottostare alle stesse leggi. Dunque, l'assemblea riunita, in questa assemblea vengono esposti punti di vista e sono simili quelli di Pietro, quelli di Paolo e Barnaba. Poi c'è il pronunciamento di Giacomo, capo riconosciuto e autorevole della Chiesa di Gerusalemme, non altro perché era anche parente di Gesù. Giacomo riconosce l'estensione della grazia anche alle nazioni pagane e chiede soltanto tre norme rigorose: il rigetto totale della frequentazione dell'idolatria, la purità del costume, l'astensione dal mangiare gli animali uccisi per soffocamento e dunque senza farne scorrere il sangue, perché non si poteva bere il sangue degli animali. Qual è la decisione conciliare? Inviare un gruppo di fratelli, Paolo, Barnaba, Giuda Barsabba, Sila, con una lettera ai cristiani di Antiochia, di Siria e di Cilicia, dove sono sconfessate quelle turbative suscitate dalla polemica in corso, no? Di questa commissione di cui abbiamo conosciuto i nomi, viene presentata la posizione, innanzitutto con quella clausola mirabile che noi abbiamo già richiamato, che è il modello poi di ogni decisione della Chiesa convocata nel Sinodo e permanente nella Carità. Fu ritenuto dallo Spirito Santo e da noi. Il contenuto è non porre pesi non necessari alla fede nascente, salvo le tre norme proposte da Giacomo. La comunità apostolica, con grande realismo, con sovrano equilibrio e soprattutto con carità fraterna e universale, espressa verso i più poveri tra tutti gli uomini, come sono i pagani, fanno uscire la Chiesa nascente da una crisi e da una staticità che poteva essere fatale. Aprire ai pagani e obbedire al supremo mandato del Signore e dei discepoli, che sarebbero poi venuti in tutti i tempi, ovvero portare l'Evangelo della grazia al mondo intero. Gesù non l'ha mai chiuso a nessuno. E quando ha assunto posizioni che a noi appaiono estreme, pensate la Sirofenice, trattata duramente, non è lecito dare il pane dei figli ai cani, cagnolini, no? I cani, espressione che indicava i pagani. Gesù che dice questo, no? È per dire, se io mi comportassi secondo le vostre opinioni, no? Sarei così. E quante volte noi, in nome di una giustizia, di una legge, no? Invece siamo crudeli, siamo di tormento per l'altro. Ma esaminiamo ora la nostra pericola. Vedete come le letture, no, ci hanno in un certo senso allargato la prospettiva in cui le parole di Gesù devono essere vissute. Versetto 22. Gli disse Giuda, non l'Iscariote, Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gesù risponde, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Dunque, la domanda di Giuda, il Taddeo, non l'Iscariota come precisa Giovanni, è l'occasione di una spiegazione ulteriore che dimostrano anche l'incapacità dell'uomo di comprendere il mistero di Dio. Giuda ha l'impressione, no, che l'esclusione del mondo dalla manifestazione di Gesù sia qualcosa di deludente, perché pensa ad una grandiosa apparizione divina dove Gesù è intronizzato come Messia. È l'incapacità di comprendere ciò che Gesù vuole realizzare. È il progetto dei parenti di Gesù, ricordate, no, l'episodio di Giovanni 7, questo Gesù che non si comporta secondo, è pazzo, è fuori di sé. La manifestazione di Gesù avviene, sì, nel privato, è interiore, è una manifestazione che avviene nell'amore, e l'amore del discepolo per Gesù si manifesta con la custodia e l'osservanza della sua parola. Ma i due amori corrispondono e questo porta a una dimora, e il fatto che sia spirituale ed individuale e non spettacolare, non esclude però l'universalità, come abbiamo ben visto domenica scorsa. Gesù parla di prendere dimora, stabile, monè infatti indica proprio la stabilità, no? E il poieo seguente conferma l'abitare con qualcuno, il fermarsi a vivere. È sempre un tema antico, presente nel libro dell'Esodo, primo libro dei Re, nei profeti. Questa presenza di Dio in mezzo al suo popolo, portatrice di gioia. E ogni credente, ci dice il Signore, che pratica la fede nell'amore, diventa tabernacolo di Dio. Il tema della dimora è largamente usato da Paolo, il verbo enoicheo. Lo ritroviamo con lo Spirito Santo ospite nell'uomo, 2 Corinzi 6, 16, Romani 5, 5, eccetera. Nella parola, Colossesi 3, 16, è la realtà attuata di quel Dio con noi, l'Emmanuele, dove noi troviamo un compimento di una delle promesse più grandi e sublimi, dove ciò che è alluso nel Cantico dei Cantici è un testo abbastanza noto, il capitolo 5, ricordate, si trova spesso anche nelle scelte delle liturgie matrimoniali, no? Mi sono alzata per scoprire il mio amato e le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore, un rumore, la voce del mio amato che bussa. Aprimi, sorella mia, mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. E poi continua con i versetti che ho detto all'inizio. Non vi ricorda questo versetto 2, Apocalisse 3:20, sto alla porta e busso e aspetto, no? Che questa porta sia aperta, e allora se verrà aperta io e il Padre mio entreremo e prenderemo dimora del cuore dell'uomo. Da rileggere anche l'omelia di Gregorio Magno, che sviluppa questa promessa. E anche questa chiave di lettura di quella visione della Gerusalemme celeste che noi abbiamo letto per intero come compimento delle profezie. Ezechiele, nei capitoli 40-48, ha descritto dettagliatamente questo tempio nuovo che sorgerà nella Gerusalemme escatologica. Questa città avrà un nome emblematico, Adonai Shammah. Il Signore è là. E quanto promesso e annunziato come realtà futura dai profeti, Giovanni la contempla ora come realtà presente. Questa Gerusalemme è rappresentata dalla nuova umanità redente, intimamente legata a Gesù Cristo, essendo essa la sposa dell'agnello. Il versetto 9 del capitolo 21. La salvezza, di questa salvezza, gode tutta l'umanità, tutto l'universo. E qui il testo va letto, l'Apocalisse non è un testo facile, no? Ma non impossibile, perché occorre la conoscenza della scrittura. Già Israele aveva indicato, no? Nelle lettere, una via per comprendere anche il pensiero di Dio. Ebbene, qualcuno ha notato che le iniziali dei quattro punti cardinali formano il nome Adam, che è il capostipite dell'umanità. Quelle quattro porte fanno entrare tutta l'umanità. E del resto l'orientamento, no? Verso tutti. Pensate anche al simbolismo dell'altare quadrato della chiesa orientale, no? Che indica proprio l'universo, dove tutta la comunità, l'umanità è radunata nella celebrazione dei divini misteri, sotto, no? L'infusione, la potenza dello Spirito Santo. Ma anche noi, in quella chiesa, no? Che noi invochiamo a partire dai santi, la Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, tutti i santi, no? I morti e i viventi, che sono lì presenti, no? Nella Chiesa, simbolo presente, ma che è la Chiesa universale comunque, particolare di, nel nostro caso, Manfredonia, no? Vieste, San Giovanni Rotondo, ma è tutta la Chiesa, al di là dello spazio e del tempo. Versetto 24. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Fermiamoci qui. Gesù non si manifesta a coloro che non l'amano. È la disponibilità all'amore che differenzia il discepolo dal mondo. Senza l'amore l'uomo rimane carnale, incapace di un'autentica esperienza di Dio. Solo amando si può sperimentare che la partenza di Gesù è in realtà il suo ritorno. Continuando, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Gesù ha sempre affermato che la parola non è sua in esclusiva, ma che ha la fonte nel Padre, che è l'inviante, il principio. Il Padre parla la sua parola, che è il Verbo, il Figlio, e lo genera. E così il Figlio viene agli uomini come parola-verbo del Padre. Si dimostra così che Gesù è la parola del Padre, e non come strumento. Non è un altoparlante, ma questo lo aveva già detto, ricordate quando Giovanni Battista, no? Dice: io sono lo strumento, no? Ma la parola è Cristo. Io sono la voce, il suono, ma il contenuto è Cristo. Il Padre si riflette in Cristo con l'amore. 15:10. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Al versetto 15 il discorso ha una svolta. Scusate, 25. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. È la rivelazione comunicata nella vita terrena. La rivelazione piena. Pensate quando Gesù parla, no? Alle donne alla tomba vuota, quando è nel cenacolo con i discepoli radunati, Luca 24. La parola ha rivelato tutto ciò che l'uomo doveva conoscere, tutto ciò che doveva essere comunicato, tutto quello che serve per compiere il disegno salvifico. Tanto che Gesù dice: ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ecco l'importanza della venuta dello Spirito Santo. È la seconda volta che Gesù promette questo Spirito Santo. La prima al capitolo 14, i versetti 16-17. Poi ancora, successivamente, 15-26, 16-7-11, 16, 13, 15. Perdonatemi queste citazioni numeriche, ma l'invito è poi ancora a leggere personalmente questi testi. E in ognuna di queste promesse, no, secondo lo stile proprio di Giovanni, si aggiunge un nuovo particolare, una comprensione. Qui il nome Paracletos, consolatore tradotto, o invocato accanto, un'espressione usata in contesti giuridici, l'avvocato nel processo finale, ma badate, contro il maligno, perché se sul piano religioso ha preso il senso di assistenza ai credenti, non è Dio avvocato presso Dio, purtroppo l'avvocato, no? Dio è visto come giudice e l'avvocato deve dinanzi al giudice difendere l'imputato, quindi non deve convincere Dio. Sul piano religioso ha il senso di intercessore, colui che sostiene, e lo sostiene non alla fine o soltanto alla fine, ma già da prima. È chiaro che l'uomo però deve ascoltare quanto lo Spirito dice. Al di là dunque del contesto letterario, ovvero siamo nei discorsi di commiato, abbiamo detto, del testamento spirituale, ecco, qui troviamo l'esistenza di un contesto esistenziale che forse ci può interessare ancor più per tutti i riflessi pratici che offre. La partenza di Gesù è l'inizio del tempo della Chiesa, con i suoi problemi, gli interrogativi, le scelte che questa Chiesa è chiamata a fare, come il Libro degli Atti ci ha mostrato una situazione, un esempio. La Chiesa affronta l'incredulità, la persecuzione, l'odio del mondo. Ancora oggi è questa la situazione di chi crede. In questo contesto, che è quello della vita della comunità a cui Giovanni scrive, oggi è la nostra e si comprendono i due fondamentali compiti dello Spirito nella comunità, l'insegnamento e la testimonianza. L'insegnamento dello Spirito e la testimonianza dello Spirito. L'insegnamento dello Spirito, dice, è ancora quello di Gesù, perché non è un concorrente, è infatti mandato nel mio nome. Compito dello Spirito, poi, è il ricordo, ma il ricordo non ripetitivo, fatto di memoria, ma un ricordo di comprensione. Come quando parlavamo di novità del comandamento dell'amore, che non è nuovo perché non c'era prima, è nuovo perché non era stato compreso in tutta la sua ricchezza e pienezza. Giovanni ci offre diversi esempi, vi invito a leggere il capitolo 2, i versetti 17 e 22, il capitolo 12, versetto 16, dove si parla di memoria non ripetitiva, ma di comprensione nuova. Lo Spirito è l'impulso di quel memoriale che noi facciamo nella celebrazione dei misteri divini, l'Eucaristia. Diventa memoriale per l'azione dello Spirito, altrimenti noi faremmo un anniversario. Il versetto 26 poi è anche una formulazione precisa di quel mistero trinitario. Il pronome egli è di genere maschile e indica una persona. Questo evita di fraintendere lo Spirito come generica forza divina, dato che in greco Spirito Santo è neutro, è genere neutro, quindi è una persona, non una forza divina. Almeno così lo intende l'Evangelo. È la traduzione che deriva da una tradizione che la Chiesa ha di questa parola. Versetto 27. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Insieme con l'invio dello Spirito Santo, la promessa della pace, dove Gesù precisa che è la sua pace, non quella del mondo, che è una tregua, semmai, no? Tra due guerre. Lo shalom che disperatamente l'uomo fa, vuole far risuonare, no? Sia nella terra degli eventi biblici, ma anche nel mondo. Sono tantissimi i luoghi di violenza e di sofferenza dell'umanità per la guerra. Pensiamo anche alla pace che cerchiamo di mantenere nei nostri rapporti quotidiani. Certe volte riusciamo a trattenerci, altre volte un po' meno. Comprendere che l'altro non è un nemico, no? Si diceva, dove l'altro ha posizioni diverse, ma non per questo deve essere eliminato, va ascoltato, come lui deve ascoltare, è nell'ascolto reciproco che si comprendono le ragioni dell'altro. E in questo confronto poi operare, no? Quel cammino insieme, sinodale, come si dice oggi, no? A parole, dove nella Chiesa una parte deve imparare a dare la parola e un'altra parte deve imparare a prendere la parola. Dove siamo ormai un clero che deve ascoltare, no? E un laicato che deve parlare. Ma questo dialogo avviene, no? Se uno ascolta e l'altro parla. Uno non parla se sta di non essere ascoltato, dopo un po' non dice niente. E anche l'altro, se parla sempre, no? Non può essere ascoltato, perché non sa che cosa ha bisogno l'altro. Ritorniamo al saluto di Gesù. Il saluto di pace è una parola che va alla radice della vera pace, perché è una parola che salva. Quando Gesù guarisce l'emorroissa, in quel bellissimo brano, capitolo 8, le dice: vai in pace, vivi in pace, sei guarita. E la donna sentì che questa parola era vera, sentì la forza di questa guarigione in lei. Così come quando Gesù rimette i peccati a quell'adultera. Nessuno ti ha condannato, neanch'io ti condanno, va, non peccare più, va in pace. La pace di Gesù è la vittoria sul peccato e su tutte le sue conseguenze. È una pace che sconvolge la pace del mondo, dove spesso questa è fondata su una connivenza, su delle sottili, sui sottili equilibri, promesse, no? Che si mantengono finché conviene, non per il bene dell'altro e per se stessi, ma soltanto per un proprio interesse, per un profitto, e questa è la parola del male, profitto, in tutte le sue forme, non soltanto economiche, perché il nostro profitto è ciò che aumenta il nostro orgoglio, la nostra, il nostro desiderio di possesso, tutto ciò che ci fa opprimere l'altro. In questo senso comprendiamo la divisione che Gesù ha portato con la sua parola. Ha diviso il bene dal male, quel male che si camuffa con il bene. Quante parole vengono dette, no? che sembrano bene, in realtà sono rapine, sono falsità. Pensate all'elenco di Romani 1, che abbiamo letto all'inizio. È tremendo. Ma ancora oggi viviamo quella realtà, ancor più accentuata anche dalle potenzialità che noi abbiamo di diffusione. Le fake news che ormai tutti le parlano, sono queste parole che anche in lingue straniere, no? Di cui noi ci impadroniamo, sembra che tutti ne comprendano pienamente le cose. Non so se sia proprio vero, se sia stato ben compreso, certamente se ne parla. Forse un impegno ecclesiale sarebbe quello, no, di un educare anche a una conoscenza del mondo, come era poi la tradizione antica della sapienza biblica, no? Che è la capacità di vivere nel mondo. L'educazione, no? Il giovane è educato a vivere nel mondo, a capire come comportarsi, come superare delle situazioni che sono quelle che hanno superato i nostri padri. Perché le hanno superate, quelle che non le hanno superate è chiaro che non comunicano nulla, ma bisogna ascoltare, conoscere, comunicare. Mentre i sinottici parlano di pace in contesti diversi, Giovanni ne parla due volte nel contesto della passione, capitolo 14, 27, 16, 33, e due volte dopo la resurrezione, capitolo 20, i versetti 19, 21 e 26. L'affermazione di Gesù è solenne. Il suo non è un saluto, ma è un dono che viene dall'alto e non è decisione dell'uomo. La pace di Gesù è diversa e, comprendendo che i discepoli non la riconoscono, dà un'indicazione, non come la dà il mondo. E qui bisogna farci aiutare dal testo greco, dove noi abbiamo quel come, no? Che può essere tradotto os, dove si parla di somiglianza, no? È spesso soltanto tale per giudizio soggettivo. E katos, che è conformemente a, una conformità, una corrispondenza esatta, oggettivamente imparziale. Quindi c'è un rapporto esatto di somiglianza, ma oppositiva, perché c'è il non. Non katos, come il mondo, non somiglianti al mondo. Per cui dice, se non riconoscete quella di Dio, conoscete quella del mondo, per cui è diversa da quella che voi conoscete. Se voi la riconoscete, e allora è del mondo. Dunque, c'è questa differenza che è dato proprio non nel verbo, no? Dato che didomi è usato sia in Gesù che dà, sia nel mondo. C'è anche il tempo, da notare l'indicativo presente, una realtà che si svolge in questo momento e che continua ancora per il futuro, non si è ancora chiusa questa pace che è data. Il mondo, nelle migliori intenzioni, forse può augurarla. Infatti l'uomo è in grado di dare solo parole che non producono nulla di concreto, parole di uomini. Gesù invece non augura, ma afiemi, lascia. E afiemi è usato in un contesto che definisce l'eredità, un bene lasciato in eredità. Ancora al presente. Dunque Gesù lascia qualcosa di concreto, non parole. E lo lascia per sempre. non per un tempo limitato. Quindi tutto ciò che il termine ebraico shalom e Irene in greco viene dato anche ai discepoli e dunque prosperità, gioia di vivere, concordia, prosperità, tranquillità. Pensate, leggetevi le omelie di Agostino. Dunque è una pace non del mondo, e per questo comprendiamo anche la pace delle persecuzioni, no? Come si può parlare? Beh, se vi perseguiteranno, abbiate pace, perché hanno perseguitato anche me. E questo è il sigillo che siete di Dio. Se vi perseguiteranno, se non vi perseguiteranno, vuol dire che state favorendo il mondo, non state annunciando Dio. Versetto 28, andando avanti, avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi, se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Vado, torno, un'assenza brevissima, beh anche noi, no? Vado e torno, per dire che non ti preoccupare, faccio presto, a meno nelle parole. Poi l'espressione megas, è più grande di me, no? È una parola controversa, perché qui gli ariani, tanto per dare una nota storica, l'hanno utilizzata per, diciamo, indicare una inferiorità di natura, che però è da escludere. Infatti, i padri risposero che la questione poteva essere intesa in diversi modi. Per cui, ferma l'uguaglianza di natura, che è consustanzialità, la frase va letta alla luce della missione di Cristo, senza vivisezionarla in altro modo, perché è chiaro che se entriamo in questa ottica, noi possiamo dire tutto, è il contrario di tutto, no? Qui non è un esercizio di oratoria, dove ci si esercitava, no? A difendere una tesi e successivamente a contraddirla, convincendo sempre gli ascoltatori, insomma, questo è il tipico dei grandi avvocati, no? Per cui, come quello che aveva condannato il suo cliente, no? Poi dice, guardi che lei lo deve difendere. Ah sì, ma tutto quello che ho detto non fa altro che e difende il cliente e lo assolvono. Che era un avvocato capace, un po' distratto, ma comunque capace. Allora, come leggerla alla luce della missione di Cristo? Il Figlio parla qui come uomo che entra nella gloria divina, dopo aver terminato la sua indicibile economia nella carne. Il Figlio, quindi, è inferiore in quanto incarnato. Ricordate l'inno ai Filippesi? Non considerò un tesoro Gerolamo, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di sé, divenendo simile agli uomini, eccetera. Altri dicono che il Figlio è inferiore rispetto al Padre che lo genera. Il Padre è superiore perché conduce al fine tutto quanto avviene, compreso l'invio del Figlio e la sua glorificazione. Quindi occorre tenere presente, no, la missione di Cristo, e quindi c'è una descrizione, se volete, di questa missione, per cui c'è un prima e c'è un dopo, c'è una conoscenza che spetta a uno e un'azione che spetta a un altro, no? Nessuno invade il campo, potremmo dire. Al Figlio non spetta conoscere, o meglio, non spetta annunciare. Questo non significa che non conosca, il fatto che non lo dica, no? Noi invece umanamente, no? Quando abbiamo un qualcosa che non spetta a noi dirlo, no? Non vediamo l'ora di dirlo, perché diciamo io sono a conoscenza, no? Di un qualcosa che non spetta a me, lo deve dire all'altro, però io lo so, no? E lo devo dire. Il Figlio non ha di queste presunzioni che sono umane. I versetti finali, che non appartengono alla lettura biblica, diciamo, del lezionario, tuttavia li comprendiamo perché sono una sorta di appendice che ribadisce i temi centrali, il ritorno di Gesù al Padre e il Padre che è più grande di lui. E il versetto 30 ci dice che non c'è nulla di aggiungere. Anzi, Gesù sembra adesso avere fretta. Alzatevi, andiamo via di qui, no? È ansioso di mostrare al mondo la profondità del suo amore al Padre e la sua completa obbedienza. Un mondo che non ha nessun potere su di lui. Alzatevi. Da notare che questo imperativo presente, no? Usa il verbo egeiro, il verbo della risurrezione. Notate che l'imperativo è al presente perché l'auristo sarebbe stato più perentorio, no? Quindi c'è una sorta di delicatezza da parte di chi usa questo verbo verso le persone a cui si rivolge. Gesù con delicatezza, no? Invia i suoi a seguirlo, ad alzarsi a seguirlo. Nei sinottici questo segna l'inizio della passione. In Giovanni è interpretato come segno del suo amore al Padre nell'osservanza del comandamento. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. E chiudo con la preghiera di Colletta, la prima. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.